Alpha Emedis.
All right, our special guests right now, Wayne Campbell, Garth Elgar, Wayne's World. All right, talking about Wayne Stock. Very exciting, big event. Everybody's excited, huh?
Yeah, it's going to be a big concert at Adlai Stevenson Park.
Uh-huh.
It's just going to be a big party, you know? We've got some great bands coming.
Uh-huh.
Like Aerosmith.
Uh-huh.
You're not really listening to me, are you?
Uh-huh.
I mean, I could say anything right now, like,
you're a freak with a microphone.
Uh-huh.
It's like shooting fish in a barrel. Isn't that true, sphincter boy?
Uh-huh. All right, very exciting. We'll be back with more right now at 16 minutes past the big hour. Is that not right, Mr. Scream? Great, good stuff. I think people are getting really cranked.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, settima stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R. Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 151, esattamente la numero 2 della stagione numero 7.
Ba ba bam!
Al di 18 ottobre 2019, ma è anche la trasmissione che si organizza in un attimo, si fa e si disfa e soprattutto dice al prof che ci sono le birre per lui nel frigorifero di là, quindi non ci sono assolutamente problemi. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non sapete bene che birra bere, questo potrebbe essere un problema. Noi possiamo risolvere entrambe. Questa sera vi risolviamo il problema cinematografico. Quindi chiedete a noi che ve lo diciamo. Anzi, ve lo dice R. Director.
Ah, R. Director stava provando a fare un riepilogo, perché vogliamo essere precisi in questa settima stagione, sulla nostra pagina Facebook, di quelli che sono gli argomenti di questa sera. Ma dato che poi Smith mi ha subito tirato in ballo, riprenderò tra un pochino. Comunque ve lo dico, perché se avete voglia di venirci a vedere oltre che sentire, basta che vi colleghiate alla pagina Facebook di Radiofonica, o alla nostra meglio ancora, perché noi condividiamo il loro podcast. In più vi avvisiamo che torniamo a bomba su Instagram dopo averlo saltato per pigrizia la scorsa puntata, perché effettivamente quella puntata numero 150 era così densa di emozioni che Instagram non siamo riusciti a gestirlo.
Era così densa che non è riuscita a fotografarla.
Esatto, però abbiamo una special guest che ci instagrammerà come non mai, come mai successo prima d'ora. Non vi voglio rivelare di più. Caro Lupus, dici intanto di cosa parliamo, così io prendo appunti e lo dico ai nostri Facebook ascoltatori.
Ottimo, al netto delle nostre solite rubriche, musica in HD, oggi Otto e Professore, che sono tutte presenti, possiamo confermarlo senza tema di smentita. Cominciamo con il recupero di un film che ci è piaciuto molto, è uscito prima che ricominciasse la stagione, ma dovevamo assolutamente parlarne. Ad Astra, di James Gray, che non è più al postmodernissimo, credo, forse ancora sopravvive in qualche multisala. Ad ogni modo,
non c'è.
Che abbiamo visto a Venezia, ci è piaciuto molto, si riesce a recuperare in un modo o nell'altro. Ne parleremo. Poi è uscito Jesus Rolls di John Turturro e con John Turturro, che è al Cinema Zenith, e anche quello credo sia anche di multisala, che è un po' uno spin-off del leggendario Grande Lebowski. E poi qualche temerario ha visto per noi Rambo Last Blood, cioè il nuovo Rambo. In realtà è partita un po' come uno scherzo questa cosa, perché però invece sembra, perché vogliamo parlare un po' della figura, è uscito questo nuovo Rambo 2019, vogliamo parlare un po' della figura di Rambo nel cinema, di quello che è stato e se c'è qualcosa da salvare, se c'è, se non c'è, in questo film e nella rambografia. Sicuramente il primo film era un film decente, discreto, più che buono.
Anzi. Forse eravamo piccoli anche.
Forse eravamo anche piccoli.
Ma c'è stata anche Ramba, ricordo.
Vabbè, lasciamo perdere, tu la settimana scorsa già sei andato fuori con l'accuso.
Ricordo, basta, che c'era anche...
Basta.
Ecco.
La versione femminile.
Ma last but not least, ci sarà questa splendida rassegna, sulla quale ci dilungheremo un po' più dopo, al postmodernissimo, americana, ufficiata dal nostro amato Simone Rossi, che anche stasera non è qui con noi, ha mandato Hans Delbruck, ma è un po' lo stesso. Benvenuto ad Andrea Fioravanti, che è qui con noi come sempre, e benvenuta alla nostra Instagrammer. E Smith, a questo punto è il momento del box office, credo.
È ora di parlare di quadrini, esattamente stasera parleremo di Lira Umbra, quindi attenzione. Joker continua a mettere incassi e successi, con una flessione praticamente nulla. Nel suo secondo weekend è ancora primo con oltre 6 milioni di euro incassati, per un totale di 18 milioni che, in lire umbre fate il conto.
Vi dico solo questa cosa che non ho scritto, ma mi ha colpito. Vi ricordate la settimana scorsa dicevamo che il botteghino era salito rispetto all'anno scorso del 14, la settimana stessa dell'anno scorso del 14%. Quest'anno rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso siamo intorno al più 25%, tutto per Joker. Per alcuni questo significa che è un film di merda, aggiungiamo. Andiamo avanti.
Va bene. Agli altri non resta che raccogliere, scusatemi, quello che rimane sul tavolo. Sono corpose però le briciole che raccoglie Gemini Man di Ang Lee, che è secondo e incassa quasi €1 milione, 954.000 per l'esaltezza. Più streminzite invece sono quelle, le bricioline, che rimangono per il terzo posto. L'animazione della DreamWorks, Il piccolo Yeti, incassa un po' meno di €500.000, si direbbe quote popolari, €490.000 per l'esattezza, per un totale di €1.3 milioni. Il film di Philip Stodd continua invece molto bene anche nella terza settimana, rimanendo primo anche nel parziale di ieri, €470.000 circa. Scivola al terzo posto il film di Lee Ang, di cui abbiamo parlato un attimo fa, che incassa un po' più di €50.000, per lasciare il secondo posto alla nuova uscita Maleficent, Signore del Male, che incassa...
Signora del Male,
che incassa un po' più di €400.000.
È già sulle dicotomie uomo-donna. Però tu non hai parlato di Robert Forster, che...
Robert Forster, ne abbiamo parlato un attimo fa, ci ha salutato la settimana scorsa, poteva salutarci un giorno prima, perché il Tram Fabric era andato in onda un giorno prima, noi lo ricordiamo, quel grande attore, grande caratterista che era.
Io per me la sua ultima interpretazione era stata la terza stagione di Twin Peaks, dove faceva lo sceriffo Truman, il fratello dell'altro sceriffo Truman, che non ha più recitato, ma invece l'ultima
invece
vera
l'ultimissima è Nel Camino, il film di Breaking Bad, dove torna.
Nel Camino,
dove torna con il ruolo che ci aveva regalato proprio nel finale di stagione 6.
Ma se vi andate a vedere la filmografia, ha fatto di tutto, ha fatto Jackie Brown, ha avuto una candidatura all'Oscar, ma ha fatto anche tanti film da caratterista, da attore non protagonista. Un giorno lui, vari di Lynch,
su di lui ha speso bellissime parole proprio Quentin Tarantino quando parlava degli attori che nella sua carriera aveva selezionato per fare i suoi film, e su di lui diceva che era stata una delle scelte migliori più azzeccate della sua carriera.
È un grandissimo,
penso che ci mancherà veramente molto,
e quindi lo salutiamo con affetto,
ma salutiamo proposito... anche tutti i caratteristi ancora vivi che sono colonne portanti dei films e del cinema.
A proposito di scelte azzeccate, Facebook chiede di aggiungere un numero di telefono a Bartram Fabrica. Penso che quello di Smith sia il più adatto,
quello per fare.
Mettiamo il suo.
Sentite, invece aggiungiamo della musica e salutiamo il nostro Robert Forster con questa bella canzone, visto che parliamo di recuperi cinematografici con Adas. Facciamo un recupero anche sulla musica, prendiamo un pezzo dal film di Tarantino, C'era una volta Hollywood, che abbiamo detto aveva una colonna sonora stellare, non siamo riusciti a metterle tutte, quindi recuperiamo anche questo pezzo dei Mamas and Papas che si intitola Straight Shooter, e tra poco torniamo con Ad Astra.
Scelta coraggiosa.
Sono giapponese.
Straight shooter, if you know what I mean.
Ah, le prendicchio.
Traumfabrik.
E parliamo del recupero che si diceva. James Gray mancava al cinema da circa 3 anni. L'ultimo film è La civiltà perduta, ovvero The Lost City of Z, un film bellissimo. E torna al cinema con un film di fantascienza, chiamiamolo insomma fantascienza.
È assolutamente riduttivo però
insomma, per inserirlo in un genere, se dobbiamo dire, quello lì. In concorso al Festival di Venezia, io sono arrivato troppo tardi per vederlo, chi l'ha visto ne ha parlato benissimo, non solo le persone che sono qui oggi, ma tutte quelle che ho incontrato a Venezia mi dicevano merita un premio, deve vincere tutto, deve vincere almeno qualcosa, non ha vinto niente. Al cinema credo che sia andato benino nel
sai complesso. Che non lo so, non ho visto il box office.
I protagonisti e gli attori sono attori importanti.
È andato bene.
Quante lire umbre?
Il lire umbre ha fatto il botto.
Oltre a Brad Pitt, che è il protagonista, è assolutamente sovraesposto in questa fase della stagione, visto che era anche nel film di Tarantino, come sapete. Anche Tommy Lee Jones, che credo sia il suo papà nel film.
Sì,
okay.
È il padre.
Liv Tyler, che è giusto un mese fa si sottoponeva a un intervento chirurgico in un ospedale perugino, non vi dico quale, subito prima di andare a fare la passerella proprio a Venezia, perché io ho delle informazioni
fare
straordinarie.
La passerella,
esatto. E poi il grandissimo Donald Sutherland, che ogni
c'era
volta
anche
dice...
Ruth Negga, però l'attrice
è vero,
c'era Ruth Negga, più giovane, l'attrice.
Vorrei sottolineare un'associazione di idee che ha fatto HD, perché
l'associazione ha fatto HD
anche Rossi, anche insomma questo di qua l'ha fatta, cioè,
non ti impappinare.
Liv Tyler passerella
sei stato rispetto...
sì vabbè, ma dobbiamo spiegarle in quale
no è stato è stato sopra le righe. Abbiamo 150 puntate, adesso deve fare raffinato.
Brevissima sinossi. Allora, nel futuro non lontano il sistema solare viene colpito da misteriosi picchi di energia che minacciano tutta la vita sulla Terra. Dopo essere sopravvissuto a un incidente causato da uno di questi picchi, il maggiore Roy McBride, figlio del famoso astronauta Clifford McBride, viene informato dal comando spaziale statunitense Spacecom che le ondate provenienti da Nettuno e forse causate dalla che deve fare quindi?
In pratica parte a cercare non sveliamo non perché già vengono svelate infatti, delle cose sì. Nei primi dopo un po' dell'inizio del film, diciamo che suo
deve
padre
cercare
era...
di intervenire rispetto a questa situazione.
Deve cercare di intervenire rispetto a questa situazione pericolosa per la Terra. Suo padre però è stato, lui è una specie di macchina perfetta, un astronauta modello, come gli fanno il test fisico, c'ha sempre i battiti alla perfezione
sotto i 60.
È anche molto bello in questo film,
è anche molto bello, lui è sempre molto bello,
levigato.
Però è un bello un po' più vissuto, è vero?
Un po' più vissuto. Sì, però sì. In questo però praticamente il padre era una figura importante perché anche lui è astronauta, era andato a cercare la vita su Nettuno, lui era ossessionato dalla vita extraterrestre, è andato in missione su Nettuno per comunicare da lì con gli extraterrestri, non è più tornato per 30 anni.
Diciamo che il padre era un pioniere dello spazio, un eroe mondiale,
peraltro una tematica molto cara al nostro James Gray, questa dei padri e dei figli. Poi approfondiremo.
HD volevo dire, io volevo specificare che i picchi spaziali non sono quelli che bucano gli alberi.
Esatto, bucano le astronavi.
No, allora
c'è da rivedere la linea comica.
Grazie HD.
Ci stiamo provando a alzare un po' il livello. Comunque, no, diciamo che le atmosfere sono tipiche di quelle di molti film che abbiamo visto negli ultimi anni dedicati al tema spazio, con secondo me una differenza sostanziale che può incuriosire chi vuole andarlo a vedere,
soprattutto l'Hades,
è che è un futuro verosimile che appare abbastanza prossimo, cioè quel futuro in cui i viaggi spaziali sono fondamentalmente andare come a prendere un aereo, un volo di linea. E c'è una scena curiosa, che non spoilerò niente, però sempre con lo spirito di voler incuriosire, che a un certo punto chiede lui, immaginate, no, l'astronauta che entra, conta la rovescia, no, tutto quanto. Poi lui che sta seduto fa, mi passa un cuscino, una coperta? Sì, sono $150.
Esatto, sì.
Però fa un po' Total Recall.
Fa un po' Total Recall. Perché Verhoeven era un altro genio. Comunque, io voglio dire solo una cosa. Prima di entrare, appunto, prima ho menzionato questa tematica dei padri e dei figli, che magari approfondirà qualcuno di voi che ha visto. Io di Gray ho visto solo Little Odessa, che comunque la tematica c'è e come. Dice, era Tim Roth, no? Il padre era Maximilian Schell. insomma, c'era sempre questo, sì, questo conflitto.
Sia soldi,
sì, sì, è il primissimo.
Negli anni 90, comunque, insomma. Però, insomma, al di là della tematica, quello che mi sento di dire sulla fantascienza è che non solo, cioè, tu dici, abbiamo visto varie volte cose analoghe, ma qui a livello visivo, secondo me, sulla fantascienza siamo andati. Siamo, è qualcosa a cui la fantascienza dovrà molto a livello visivo. Il direttore della fotografia è, me lo sono segnato il nome, non me lo ricordo bene, Van Hoytema, che è lo stesso di Interstellar, è lo stesso di Hair, di Spike Jonze, per cui film clamorosi. Di tanti altri, c'è una, se andate a vedere, ne ha fatti una marea, ma insomma ha fatto La Talpa. Però visivamente è un film. Ci sono dei momenti. Fantastico. La scena iniziale ricorda un po' Gravity, questo disastro che succede all'inizio. Poi ci sono dei momenti.
Te ne parlo un paio di scene senza spoilerare tanto. Diciamo, l'inseguimento lunare.
L'inseguimento lunare è clamoroso.
Qualcosa di clamoroso.
Ecco, c'è un'alternanza.
L'inseguimento lunare è fantastico.
C'è un'alternanza di scene di azione movimentate, bellissime, anche per alcuni sopra le righe, ma va bene, non ce ne frega una mazza. Meravigliose, e momenti di silenzio, quiete, momenti di luce sparata, momenti di buio, intimismo, visivamente è una bomba.
Che riportano molto anche a quello che è lo spazio, no? Perché noi il concetto di spazio non ce l'abbiamo, però lo spazio inteso.
Guarda per te, io lo conosco benissimo.
Inteso come tra le stelle c'è silenzio, il silenzio assoluto, diciamo il suono del silenzio è quello che viene riproposto in alcuni momenti di questo film, proprio per riportare quell'enorme silenzio cosmico,
Simon e Garfunkel
assoluto che c'è all'interno. La tematica padre figlio è un elemento importantissimo di questo film. Chi lo vedrà, chi riuscirà a recuperarlo, entrerà poi nella dinamica, ma è proprio forte l'elemento padre figlio, la ricerca e anche il liberarsi, no? Di questo enorme elefante nella stanza, che è la figura ingombrante di un padre ad un certo punto, eccetera eccetera. Quindi è un film che ha tante belle cose,
cioè, da spoilerato vedere. Una cosa
no, più
bella, è un enorme elefante padre, ma
una giraffa,
peggiore,
sì. Un nano e una giraffa.
Io credo che questo film sia veramente molto molto bello. Detto questo, non lo metto tra i miei preferiti James Gray, nonostante io sia veramente un grande appassionato di James Gray, perché James Gray, proprio visto che è stato citato, proprio a partire da Civiltà Perduta, ha cominciato a fare di questa tematica del più che del ritorno alla questione paterna, proprio del ritorno a casa, una tematica importantissima, però ha, come è stato già giustamente detto, dilatato i tempi, veramente ha dilatato i tempi alternando scene d'azione. La grandezza, a me piaceva moltissimo il James Gray di Little Odessa, dei Padroni della Notte, di Two Lovers, perché aveva questa tematica intrisa di una dinamicità, di una violenza molto molto tipicamente americana, che secondo me negli ultimi film, per quanto ci siano scene d'azione, ci siamo un po' persi. Io sono convinto che James Gray sia passato allo sci-fi, si dice così? Sci-fi, perché in questo momento credo che quello sia una sorta di prova del 9 per tantissimi registi, da Villeneuve a tutti quelli che negli ultimi anni ci sono cimentati.
Villeneuve ci si è affezionato.
Però scusa, ho la sensazione che questo passaggio di cui parli tu, che condivido, sia un altro film ancora, che C'era una volta a New York.
Bravissimo.
Io segna proprio un cambiamento.
Io non l'ho detto perché volgarmente non me lo ricordavo. C'è stato questo cambio di ritmo nella sua narrazione, che si è dilatata, si è veramente, come dire, diluita, e perché lui fa di una ricostruzione psicologica molto più forte. In precedenza faceva film gangster movie, perché Padroni della Notte è un gangster movie chiave. A me piaceva moltissimo, mi ricordava addirittura in alcuni momenti il primissimo Ferrara, il primo Abel Ferrara, con questa violenza, con questi rapporti familiari da cui non se ne esce mai. Ora sembra che abbia dilatato. Io ho adorato Civiltà Perduta, ho adorato Ad Astra, mi piace moltissimo, però devo essere sincero, il primo James Gray a me piace di più.
E che maglia violenza questa? Che violenza!
Guarda il timer.
Perfezione!
Incredibile. Questo è il blocco perfetto del Bartolomeo Fabri. Alla 151esima puntata abbiamo fatto il blocco perfetto.
Non resta comunque un film da recuperare, Andrea, questo Ad Astra per te, penso di sì.
Assolutamente, no, sì, ma sì, cioè, sì, come sì, dire, faccio, sì. Ho fatto una leggera differenza tra il primo James Gray e questo, che, come abbiamo detto, dal film sull'America c'era una volta.
The Immigrant.
Sì, e che veramente segna un cambio di ritmo della regia di James Gray, ma
per carità ce ne fossero,
ma io solo quel riferimento di Odessa, però
The Immigrant c'era quell'attorugolo,
esatto,
giochi in film,
esatto,
e a scoppiare un film faceva una parte,
comunque
quel mostro di della Cotigliato, ricordate quel...
Piccolo aneddoto, ma insomma piccolo fact, questo film secondo i nostri amici di Sentieri Selvaggi era il migliore di me, cioè le pagelle è quello che ha ottenuto secondo la media delle pagelle più alta di tutti,
Alice Catucci, Simone
tutti
Emiliani,
voti altissimi,
ma li merita,
è un grande film,
questo io adoravo,
era troppo tanto bello fare il blocco perfetto quindi abbiamo deciso di buttare un minuto così, ma ne valeva la pena, anche perché ad Astra ha un altro pregio, quello di avere per i film di fantascienza non è così scontato, nel senso che a volte magari queste sonorità spaziali non soddisfano gli appassionati di musica, in questo caso invece lo fanno, ci sono bei pezzettini, ne abbiamo recuperato uno, questo è Dean Martin e questa è la sua Heaven Can Wait.
Heaven can wait, this is paradise, just being here with you and breathing the air you do. Heaven can wait. Darling, it's true, this is paradise, gazing at all your charm. It's heavenly in your arms. Heaven can wait. You must be an angel on a visit from the sky. Now I look at heaven when I look into your eyes. Heaven can wait, this is paradise, loving the way we do. Until I go there with you, heaven can wait.
Troverete in questa settimana allo Zenith e nelle multisale, quindi allo Zenith di Perugia e nelle multisale di tutto il mondo, di Perugia ovviamente, Jesus Rolls, film di John Turturro, diciamo una specie di seguito ideale del Grande Lebowski, laddove uno dei personaggi minori del film di Grande Lebowski qui si erge a protagonista e ne esce, diciamo, una storia. Una storia dietro a questo personaggio.
No, gliel'hanno chiesto Ethan Cohen se era al seguito ideale. Ethan Cohen si è messa a ridere e ancora sta ridendo da 2 giorni e mezzo.
Infatti, ha detto una specie di seguito ideale, okay. Diciamo. Prego, chi va a raccontarci la sinossi di questo capolavoro che è nelle sale cinematografiche in questi giorni? Possiamo aspettare? No,
io l'ho solo letta perché non l'ho visto. So solo che Jesus Quintana era il personaggio iconico del Grande Lebowski,
quello che
vestito di viola, che leccava le palle da bullying.
Che lo fa ancora adesso.
In questo film esce
male
di prigione.
Sei vaghiotto.
Esce di prigione per un incidente, rincontra una donna, insieme a lei e al suo sodale Petey intraprenderà un viaggio fatto di crimini, incontri bollenti e scoperte inaspettate. Film del quale il nostro Marco della Torre ha visto un premontato l'anno scorso, perché lui c'ha le bazze con Turturro. Quindi non ne parlate troppo male, perché sennò.
Io ho una foto di lui che regge l'ombrello a Turturro e
al Monaco Turturro.
Al Monaco Turturro che lo guarda con proprio con passione.
E io ho letto il labiale che dice: oh Torre, com'è?
No, posso iniziare chiedendo una cosa ad Andrea, che credo sia l'unico che l'ha visto. La domanda di tutti è: allora, prima cosa ti chiedo, Turturro regista, io l'ultima cosa che ho visto me la ricordo molto male, l'abbiamo vista insieme, era quel film con Woody Allen, Gigolò qualcosa, Gigolò per caso, che era raccapricciante non tanto per la regia quanto per la scrittura e i dialoghi.
Ma il musical sulla musica, sulla canzone napoletana,
passione, ne ho sentito parlare gran bene,
molto
era stato,
bene,
non,
sì,
non
sì.
Ricordo se l'avevo
io
visto
e
mi pare di no,
quella
però
riuscita.
Me ne dicono gran bene, infatti ecco, come regista magari, poi c'era anche roba più vecchia che però non conosco.
Io ragazzi, bicchieri, prego.
Però ecco, la domanda vera era: vai, questo film avrebbe senso di esistere se non ci fosse stato il Grande Lebowski?
È cioè, grazie, grazie della domanda, perché questo film avrebbe avuto molto più senso di esistere senza Jesus Rawls, cioè
senza il Grande Lebowski,
senza cioè avrebbe avuto molto più senso. Spiego perché me lo sono proprio appuntato questo discorso, deve essere molto chiaro. Per parlare Jesus Quintana dobbiamo uscire da un equivoco in modo netto, deciso, che lo stesso Turturro ha contribuito a creare. E qual è questo equivoco? Il grandissimo personaggio che è stato raccontato, creato in poco meno di 3 minuti dai Coen e da John Turturro stesso, va detto,
sì.
È stato scritto. E non c'entra nulla con questo film, a parte la sequenza di apertura e il nome stesso del titolo. Perché? Perché il film in realtà è uno che è tutt'altro che uno spin-off del Grande Lebowski con Jesus, assolutamente, su questo mitico giocatore di bowling. Si tratta di un remake di un film francese degli anni 70, I Santissimi, che purtroppo io ho visto e non era già un bel film, quello con Gérard Depardieu.
Ah, questo 74. Jesus Rolls
è un remake? È un remake dei Santissimi con Gérard Depardieu, che non ha né lo spirito dei Coen e soprattutto non c'entra un cavolo con Jesus. Perché Turturro abbia insistito da 13 anni nel chiedere i diritti ai fratelli Coen su questo personaggio non si capisce. Se poi, una volta ottenuti, il film non ne sviluppi tutte le possibilità visive, le narrative che in 3 minuti i film dei Coen avevano dato a Jesus. L'avevano fatto diventare un'icona perché era un grande appassionato di bowling, era un grande appassionato di danza, era un grandissimo. Noi in 3 minuti.
Era un mezzo pedofilo.
Era un pedofilo. Allora, questo film.
Non è così?
Qui in questo film vengono sviluppati tutti questi temi in modo, come dire, raffazzonato. Che cosa succede? Che lo stesso Turturro non ha la volontà di sviluppare il personaggio di Jesus. A Turturro interessava fare un film piccolo, indipendente, su 3 ladri scalmanati che fuggono, un road movie incredibile. Però a un certo punto i più maligni dicono questo, che lui si sia spaventato che questo film non avrebbe avuto visibilità e ci ha inserito a forza il personaggio di Jesus. Perché?
A bocce e movimento.
Esatto, il guarda, film sta... lui l'aveva fatto. Il film, lui era un film che, se considerato dal suo punto di vista, questo piccolo film indipendente, in cui appunto è un omaggio al cinema vecchio, molto vecchio, l'ultima sequenza è straziante e vive di strappi, di discontinuità assolute e anche di momenti di vero imbarazzo per lo spettatore, perché dice no, non può aver fatto questo John Turturro. In realtà poi ha anche dei notevoli camei. Susan Sarandon su tutto, la sequenza con
Susan Sarandon. Ma quanto è bella ancora.
Vabbè, lasciamo perdere il discorso. Secondo, il grandissimo coprotagonista che ora mi sfugge il nome, ora ve lo recupero. E tantissimi altri, anche l'attrice francese, bellissima. È un film in cui però Turturro sviluppa quelle che sono le passioni della sua poetica: la danza, la musica, le macchine, il sesso è fondamentale nei suoi film. Quindi che cosa vogliamo dire? Che probabilmente Turturro ha avuto paura di fare con coraggio, ha avuto paura della libertà estrema che gli dava la possibilità di fare questo film e ci ha inserito a forza questo personaggio. Per cui, al di là della sequenza iniziale, che è veramente molto legata ai Coen, con questa atmosfera surreale, ci sono i Gypsy King, non è che spoiler, ci sono i Gypsy King che suonano, allora Jesus esce di prigione, c'è la vestizione di Jesus come nel Grande Lebowski, esce di prigione, sentiamo la musica extra diegetica che diventa diegetica perché Gypsy King sono in cella accanto a lui.
Questa è carina,
divertentissima. Però poi il film diventa altro, diventa malinconico, drammatico, surreale. È un film che se l'avesse fatto un giovane,
squilibrato,
squilibratissimo, sgangherato, il termine più usato da tutte le critiche.
No, ti faccio una domanda, perché quando tu vai a, come dire, espandere un personaggio che sta in un film precedente, il fatto che ci sia solo per 3 minuti del film precedente, secondo me, carica ulteriormente di aspettative.
Bravissimo.
Lo spettatore, perché...
Ma l'ha fatto apposta.
Perché in quei 3 minuti ci sono condensati talmente tante specifiche di quel personaggio,
di quel mondo, di...
Che tu hai la responsabilità di non tradire e di espandere in maniera significativa. Per paradosso, se fosse stato un personaggio fondamentale di del Grande Lebowski, queste stesse aspettative sarebbero state minori, secondo me.
Però lui l'ha fatto apposta. Questo,
no, vuoi dire, è un grande rischio, esatto, un enorme rischio.
Ma lui il rischio neanche l'ha voluto chiedere. Vi spiego perché.
L'ha fatto per effettuare l'effetto, per avere l'effetto fionda a proposito,
sì,
del,
esatto,
di,
vi ricordate la sequenza in cui, l'inizio della sequenza, che cosa fa Jesus? Bacia la palla, la lecca, sì, la lecca, la tira e c'è il balletto. Bastava semplicemente riprodurre le stesse inquadrature, certo. Lui l'ha fatta apposta a farle diverse, con una leccata diversa, con un'inquadratura diversa. Sì, è vero, è proprio così, la leccata diversa, inquadrature diverse, il balletto completamente diverso. E perché? Lo vedrete perché. Perché a lui ha voluto dire al pubblico: io vi ho preso per il culo, ho messo Jesus, ma non è Jesus. È questo il
però
punto.
Non c'entra una mazza.
È
perché lo
quindi
fa? Cioè,
fatto,
proprio...
La domanda è riuscito a scontentare i fan del suo cinema, che pure ci sono, che magari c'è qualcuno che è appassionato del cinema di tortura, che ha queste tematiche, i fan di Jesus, che sono moltissimi, me compreso, noi comprese, lui è riuscito con questo film a scontentare tutti, perché non ha fatto il film su Jesus, e se tu chiami un film Jesus Quintana è tornato, beh, il pubblico se lo aspetta, è un minimo al pubblico.
Quelli sono gli italiani che ci hanno messo il carico,
comunque anche di Jesus Rolls, cioè, alla fine era evidente, no, vabbè, cioè, però, è su di lui tutte, certo, le locandine, certo, tutte su di lui.
È un turturro piacione,
è un peccato, beh, non tanto piacione neanche alla fine, da quello che dice il prof. Comunque,
attenzione, ma gliel'avrà consigliato Torre sotto l'ombrello, mentre
scusate, volevo sottolineare, prima non mi sono ricordato il nome,
c'è Torre stasera,
Bobby Cannavale.
Come certo, ragazzi,
Bobby Cannavale è il coprotagonista, certo. Che è il vero protagonista del film. E la tattoo è che è
la meravigliosa Audrey Tautou.
Allora, Audrey Tautou è
la
cambiata completamente,
la
sfrutta in modo sessuale. Lei è cambiato dal favoloso mondo di Amélie, diventa un sex symbol in questo film, con delle mutandine viola che...
Beh, ma lei ha avuto un'evoluzione
con... Tra l'altro Cannavale ha fatto dei film anche con Bombolo, se non erro.
Sì, sì, sì.
Vabbè, comunque... Maledetto! Vabbè. No, questa non te la passo.
Sozzo. Vabbè, comunque ragazzi, dal film padre ci sentiamo un pezzo bellissimo di Elvis Costello che si intitola My Mood Swings. Tra pochissimo torniamo.
Senso buono.
Traumfabrik.
E allora, dal 19 prossimo, giusto?
Da domani.
Che domani,
detto
appunto.
Che siamo al Bartram Fabrizio.
Eh sì, che sono l'opusione.
Certo.
Dal 19, cioè domani, alle ore 18, c'è un live drawing in contumacia di Pampanelli, temo, vero?
Eh sì, è tornato. Lui è ancora in America.
È ancora in America.
A studiare,
però
a
studiare. Però ha fatto, come al solito, le locandine splendide.
Attenzione, per non andare in Missouri, Pampanelli.
Per questa rassegna che si chiama Americana e, da quello che ho capito, dando un'occhiata, mi sembra che sia un... una cosa multimediale tra romanzo, tra letteratura e cinema americano, perché sono degli e tra l'altro abbiamo un regista, uno scrittore e un critico che viene a presentare il tutto sotto l'esperta mano di Simone Rossi. Hans Delbrück, che
può essere Uma, può essere Fero, eh?
No, certo che non c'è, grazie. No, intendo, ma neanche lo scrittore.
Mi stavo rompendo le scatole, su, dai.
Sono degli incontri, per esempio, il primo, quello di domani, dopo l'aperitivo, comincia con Furore di John Ford, legato al romanzo, e poi viene presentato da chi in questo momento?
Allora, domani abbiamo il nostro direttore artistico, Luca Briasco.
Un saluto fascista, no, cioè, okay. Non so perché, andiamo avanti.
Che è il nostro, come dire, la nostra spalla importante in questo festival. Lui è l'editore di narrativa straniera di Minimum Fax, nonché l'attuale ufficiale traduttore di Stephen King. Tutto è nato fondamentalmente dall'incontro con lui, insomma, come spesso accade, le cose belle nascono da un incontro e spesso di fronte a un piatto di pasta, insomma, mangiando. E devo dire che proprio nella serata che abbiamo dedicato a Stephen King l'aprile scorso è nata questa idea che io personalmente, anzi il mio amico Simone Rossi personalmente, aveva in mente da un sacco di tempo.
Vabbè, tu dillo, me la spiego meglio. Fa finta di essere Simone Rossi, così viene più facile, cosa. Facciamo finta di avere
Americano questa cosa. Gioca sull'immaginario nostro. L'immaginario nostro evidentemente è legato
agli Stati Uniti,
e quando parli di immaginario non puoi che ragionare sulle due direttrici principali, che sono la letteratura e il cinema. Americana tenta di fare una cosa apparentemente semplicissima, ma secondo me non così scontata, che è quella di fonderle insieme, di dimostrare quanto siano veramente legate fra di loro. E quindi da domani iniziamo questo festival, che dura 5 appuntamenti. Appunto, domani c'è l'inaugurazione. Poi ogni lunedì da
cominciamo da domani, sì, poi andiamo sugli altri appuntamenti. Sì. Allora, domani ricordiamo che abbiamo.
Domani abbiamo Luca Briasco.
Oltre a un aperitivo, quindi
alle 18 inizia la grande festa. Bene. Venite tutti, perché c'è il gruppo del live drawing del Becoming X, che disegnerà copertine American originali American sui 5 film nel festival. Ci sarà un DJ set, un aperitivo, e poi dalle 21 iniziamo il festival vero e proprio. E la sua struttura classica sarà questa: incontro con l'ospite del caso, che parlerà dell'argomento, del tema della serata. In questo caso Luca Briasco ci parlerà di Furore, del romanzo di Steinbeck, e poi a seguire un film che è collegato per qualche ragione a quello di cui si è parlato.
In questo caso Furore stesso.
Parliamo della riduzione, se si può dire riduzione, un film di John Ford, riduzione del 1940 con lo stesso titolo di un romanzo che esce nel 1939. Già questa è una cosa. Se volete parliamo un po' di questo evento di domani.
Beh, però vuoi dire due cose, poi magari riassumiamo
allora,
il successivo.
Faccio la parte della sponda e del giornalista. Qual è l'immaginario che soggiace a questa iniziativa? L'hai detto, l'hai già accennato, però vorrei l'approfondissi. Noi dalla vecchia Europa, dal vecchio continente, è inutile a dirsi, abbiamo un immaginario che è diverso da quello che gli Stati Uniti pensano di se stessi. C'è di mezzo l'Atlantico.
Certo.
Qual è l'immaginario che questa rassegna, secondo me eccezionale, vuole riproporre?
Allora, il discorso è che guardando il programma di quest'anno ci siamo resi conto che il potenziale è infinito. Se devo stare al festival che parte domani, ti dico che puntiamo molto sui classici. Se guardi un attimo, di 5 titoli di film, prendendo i film solamente, abbiamo 2 film degli anni 40, 2 degli anni 70 e il più recente a 25 anni compiuti, che è America Oggi, del 1993. Quindi, per puro caso, ci siamo ritrovati a ragionare su film che hanno una datazione lunga nel tempo. Questo secondo me era inevitabile nel momento in cui aprivi un discorso sull'America, perché comunque l'immaginario parte dai primi del Novecento.
Mi viene subito spontanea l'idea di dire: qui c'era un'Americana 2. è inevitabile.
Ma io spero anche Thor 4 che diventa sì, una diventi una cosa
come Rocky,
esatto, ma anche di più. Anche Rocky più Rambo insieme,
esatto, Rocky Rambo Steel.
La verità è che i modi di intersecare tutto questo sono veramente infiniti.
Per esempio, già lunedì c'è un evento interessantissimo, totalmente diverso, esatto, dedicato.
Allora, magari vi dico questa cosa, perché quando parliamo di mettere insieme letteratura e cinema, abbiamo cercato di farlo inevitabilmente in maniere differenti. Vi faccio i tre esempi principali. Furore che apre domani è puramente una messa a confronto fra un'opera letteraria immensa e la sua trasposizione filmica, ok? L'ultimo appuntamento, che è sempre con Luca Briasco che chiude il festival, sarà con Carver, che di fatto è un antiromanzo, perché lui è un narratore di racconti. Quindi ragioniamo sulla forma racconto e su un film che fonde la forma racconto e la fa diventare un romanzo, perché America Oggi sono sei racconti di Carver fusi insieme, che diventa un film. In mezzo ci sono incontri in cui si prendono fisicamente dei testi anche di critica, e da questi si arriva al film. Nel caso specifico, I Maestri della Luce, che è l'appuntamento del 4 novembre, ragiona sui grandi direttori della fotografia americani e propone un film che sulla fotografia si fonde, cioè
I giorni del cielo e Terrence Malick.
Bambole Perverse, che è il film e il libro di Roberto Silvestri in contumacia con la Ciotta, ragiona sulle grandi donne americane nel cinema americano, quindi è un discorso trasversale di genere, e prende un film che è La Fiamma del Peccato, in cui c'è una dark lady sublime. Ancora
Silvestri ci sarà, però
ci sarà assolutamente l'incontro di Fra Tre Giorni Neanche, cioè quello su Raymond Chandler, non ragiona neanche su un'opera letteraria ma su un autore e su un genere, cioè il noir e Chandler e Marlowe. Quindi in realtà abbiamo
qual è il film?
Il Lungo Addio.
Domanda diretta: secondo te sono anche iniziative come queste che aiutano i più giovani, che ovviamente non hanno potuto vedere, e poi tra l'altro non l'abbiamo potuto vedere neanche noi sul grande schermo queste opere, ad arrivare ad amare in maniera viscerale?
Viene da piangere, perché purtroppo io l'ho vista America Oggi.
Però gli altri no. Però gli altri no.
Se ho visto Furore, viene da piangere.
America Oggi c'avevo l'età anch'io, non ci sono andato.
Porca io parto sazza. Da me, io che non sono più giovanissimo, questi film al cinema non l'ho visti mai. Mm-hmm. E anche l'ultimo, quello del 93, appunto, America Oggi. Però io ho ragionato nella creazione di questo festival proprio su questa suggestione. Cosa mi piacerebbe rivedere oggi al cinema, che poi è un po' il discorso che fa la Cineteca di Bologna, il Festival del Cinema Ritrovato, no? Rivedere sul grande schermo, e qui magari un nostro amico, un certo Laso, si potrebbe godere di quello che sto dicendo. Rivedere sul grande schermo è un'altra cosa. Ho pensato a tre momenti che sono stati detti anche nei giorni scorsi. Mi è venuto in mente il bianco e nero della scalinata della Fiamma del Peccato, rivediamola un po' sul grande schermo. Il colore questo continuo panorama al tramonto dei Giorni del Cielo, vediamo un po' com'è al cinema, e soprattutto vediamo un po' sta gente che fuma di continuo, come nel Lungo Addio, che non lo vediamo più al cinema. Rivediamo sta gente che fuma sigarette.
Ai tempi fumavano anche al cinema stesso.
Se c'era una volta Hollywood, questa impressione invece si ha.
Ma perché parliamo di Tarantino, che è
voluto mangiare quella roba.
Volevo fare una
bravissima, perché dobbiamo chiudere.
Nella Fiamma del Peccato, che tra l'altro è la traduzione di Double Indemnity del film,
sì, c'era il manifesto, con un'assicurazione.
Sì, esatto, c'era il manifesto italiano, è stupendo, una scritta a rosso sangue che dice: lui voleva la donna, lui voleva il denaro, non avrà la donna, non avrà denaro. Che
posso dire un'ultima cosa? Sì, perché abbiamo detto perché che è un festival che guarda al passato, ma secondo me, non per vanteria, è incredibilmente radicato sul presente. Il film di domani è un film che parla di migrazione, è un film che assolutamente ha a che fare con l'oggi, è all'interno di un paese, ma ci sono queste
crisi economica anche.
Assolutamente. Quindi, allora, non è un caso se Furore è il romanzo americano che oggi, ancora oggi, è il più venduto,
il romanzo americano
che
per
continua
eccellenza
a trovare, perché non ha a che fare solo con la grande depressione ma con tutto quello che viviamo anche oggi.
E allora in bocca al lupo ad Americana, e ci diamo appuntamento per Americana 2, perché l'America è tanto cambiata.
E adesso Famola 1, che è già bella lunga, e andateci. Vai. Posso dirti una cosa?
Lo sai come si dice in America? Nessun effetto.
Questo che sia un augurio per per questa.
Ma, però,
questa
aspetta, cosa... ma Don Burro, dici un po' com'è sta America.
Chiediamo a Don Burro
quanto ci manca.
Comunque, ragazzi, allora, tra poco c'è il cinema di oggi a 8, le nostre uscite, ma nel frattempo ci sentiamo un velocissimo pezzo musicale pompatissimo.
Ok, now fill the shots, make it rain. Swerve to everything, leave them all with nothing. To me, they all one in the same. I don't boast for nothing. Noble out the renegade. Don't think because we're noble, we won't hunt you like it's Hunger Games. Must have it confused, gotta stop. Oh, Annie made that yellow brick road clothes only lead to Saturdays. Touching on Friday, flying out by Saturday. Yeah, I'm cold as Natalie, but all I seen to him say be patient for your spot. I forgot how to return the shots like a special delivery. Says chivalry is dead with all these lovely thoughts I'm giving me. Hope it won't just show and keep you grinding like a centipede. Man in the middle, sorta like a centerpiece. Come from the left field, I'ma show you right away. How that wheel of fortune turn feel like I had the right of way. Do it for the people that'll fuck around and die today. Essential potential, deserve to see a brighter day. Forgive it, won't cut it, somebody gotta be. Llama for the capital, say it was Peruvian. Too many Zimmermans think that they could get away. Why usually an extricate? Be the first to do you and despise you when you make it. I'll stand by you and it's good for them. Baby said I'm flipping out. Stop a five. Only really was it 10. Surf the wave.
There's no competition now, you can close the curtains. I can see clearly all my enemies is lurking. You should listen to my team, what they say is pertinent. You should listen seriously, and that's for certain. Watch for the current, watch for the rocks. Watch for the sharks and the motherfucking cops. Watch for the snakes, you can see the teeth. I'm just trying to stay out of the belly of the beast. I'm just trying to stay out of the arm of the police. I'ma start a war, I'ma bring the peace. I'ma buy it on, you gon' rent and lease. Like Cali, all I do is win. You gon' face defeat, I'ma live again. You gon' be deceased, you gon' mess around and get murdered on this beat.
7 minuten nach Mitternacht. Traumfabrik.
Questo brano da dove poteva essere tratto se non dalla soundtrack di Rambo Last Blood, quindi
adrenalina. Che diciamolo,
è il padre del cinema americano.
Assolutamente sì. Era Surf the Wave e noi surfiamo l'onda. Con cosa? Con una delle rubriche non solo più amate dai nostri fans, ma anche più utili, perché se non ci fossimo noi che vi diciamo cosa trovate al cinema da oggi a 8, sareste disperati. Quindi, a partire da lunedì 21, cosa ci sarà nei cinemi della nostra bella città? Inizio io.
Sto cazzo!
E va. Dato che non c'è quello che di solito legge cose legate all'arte, perché come ricordiamo ancora una volta
è in America,
Don Burro ci ha abbandonati, ma tornerà, sembra che tornerà.
Dice che oggi pomeriggio è andato in Missouri.
Benissimo. Al Sant'Angelo da lunedì c'è questo particolare film che vede un protagonista d'eccezione come Tony Servillo, film documentario come Tony Servillo, che è Hermitage, il potere dell'arte. Ovvero Hermitage non solo come un museo, ma proprio come una vetrina di opere d'arte, il cuore storico, vivo e pulsante di Pietroburgo, la città fondata da Pietro il Grande. Quindi è un documentario a tutti gli effetti su questo museo, che è ben più di un museo. Che altro c'è?
Però aspetta, un'amica che è andata a Pietroburgo mi ha detto c'è solo un negozio di Zara. Quindi ho detto è trascurabile, così, tanto per...
Va bene.
Volevo dire che sull'Hermitage qualcuno ci aveva già fatto un filmetto discretamente interessante, sì. No?
Diciamo un piano sequenza, niente male.
Però non c'era Tani Servillo.
Io so che a Pietroburgo c'è solo un negozio di Zara.
Comunque esce anche L'Uomo Senza Gravità di Marco Bonfanti con Elio Germano e Michela Cescon. Non sappiamo se lo farà qualcuno, non sappiamo dove. Però Oscar viene alla luce in una notte tempestosa nell'ospedale di un piccolo paese e da subito si capisce che c'è qualcosa di straordinario in lui. Non obbedisce alla legge di gravità. La madre e la nonna fuggono col neonato e decidono di tenerlo nascosto agli occhi del mondo per molti, molti anni, fino al giorno in cui Oscar decide che tutto il mondo deve conoscere chi è davvero l'uomo senza
gravità.
Posso
dire due cose, certo, brevissime su questo film? Bonfanti è quello di Bozzetto, ma non troppo.
Ah, ecco.
Il regista. Un bellissimo film. Questo film, tra l'altro, uscirà per 3 giorni nei cinema e poi sarà è un prodotto Netflix.
Ah, sì?
Quindi esce dal 1° novembre su Netflix in un'unità di paesi e dicono che sia un gran bel film. Dicono che si rifaccia un po' a Calvino, ma a me ha fatto pensare a un romanzo di Paul Auster che è Mr. Vertigo. Non so se l'avete letto, ma mi sembra proprio quello. Comunque dicono che sia un gran bel film. Vado io?
Vai.
Vadi. Shining, lo conoscete sto film? Extended Edition di Stanley Kubrick con Jack Nicholson e Shelley Duvall. A quasi 40 anni dalla sua uscita torna il capolavoro dell'horror diretto da Stanley Kubrick nell'80, nella versione estesa americana, della durata di 144 minuti. Chi non l'ha mai visto è un delinquente, quindi
chi non l'ha mai visto
è fortunato, perché lo vede.
Ah, certo, e lo vedrà al cinema, al postmodernissimo.
Però al cinema personalmente non l'ho mai visto, quindi me lo godrò al cinema.
Il discorso che facevo
su grande schermo. Giovedì 24 esce Tutto il mio folle amore, lo troverete nelle multisale. Il film è di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono. Vincent ha 16 anni ed ha un grave disturbo della personalità. Will è suo padre, ma lo ha abbandonato prima della nascita.
Capisci il concetto?
La vita li porterà a condividere un viaggio in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda. Che dire? Andate a vedere questo film di Salvatores nelle multisale.
Chissà. A Venezia io non ci sono andato e l'ho saltato, c'era roba che mi interessava di più, ma magari si può recuperare. Vai,
il trailer non mi ha fatto una brutta impressione, te la dico così.
Non me ne hanno parlato male neanche a me.
Il trailer mi ha lasciato una
Happy
sensazione.
Di Michael Hengler con Hugh Bonneville e Jim Carter. Uscirà in multisala. Il film è ambientato nell'immaginaria Downton Abbey, dimora signorile del conte e della contessa di Brompton, e segue la vita della famiglia aristocratica Crowley e dei loro dipendenti all'inizio del regno di Giorgio V. Mica cazzi. Tutto sembra immobile, come se il modo di vivere di Crumbly potesse durare altri 1000 anni, ma non sarà così.
Tratto dall'omonima serie televisiva, esatto, che non so chi ha visto, io no.
Sì, vista e rivista, ma attenzione, a parte il grande risultato, diciamo, il grande valore cult di questa serie, però è strano questo gioco che fa Netflix, no? Fa El Camino, film che esce da una serie, fa un film. E qui invece da una serie di grande successo fanno un film.
Lì è un discorso
un po' diverso.
HD.
Ah, devo saltare?
Sì,
non avevo pensato che partivi tu. È uguale. Allora,
volevo dire quello per un motivo preciso.
Spaventose storie da raccontare nel buio, ovvero Scary Stories to Tell in the Dark. Una raccolta di storie dell'orrore per un unico titolo della CBS Film, prodotto da Guillermo del Toro. Ah, vedi, i nostri topolini ci mettono lì degli elementi. Ci incuriosiscono. Il racconto segue le vicende di un gruppo di teenager impegnati a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina.
Ecco, chi
è? Uscirà, tra l'altro.
Non si sa, non lo sappiamo. E non sappiamo
neanche che girano i trailer di questo film.
Infatti, no, io ho chiesto ad HD di switchare il film di cui parlare perché volevo menzionare questo Sole di Carlo Sironi, perché abbiamo avuto la fortuna di vederlo a Venezia
e conoscere
Carlo Sironi, una persona deliziosa tra l'altro, e sono molto sorpreso di non averlo visto ancora programmato in nessun cinema di Perugia città. Spero che qualcuno lo faccia,
forse
perché
la butto lì, forse il Melietti.
Ah sì? Perché comunque avevano preso dei contatti un po' tutti con questo Carlo Sironi. È un film.
Sono gli attori protagonisti, scusa, di questo.
Sono degli attori sconosciuti, esordienti. Sandra Drimalska, che è una polacca, se non erro.
Professionista polacca. L'italiano invece era
Claudio Segaluscio.
Sì, esatto.
Praticamente, la sinossi la seguente: cosa significa diventare padre, diventare genitori? Cosa si prova a posare lo sguardo su una creatura appena nata di cui ti devi prendere cura, di cui ti senti responsabile? Ermanno è un ragazzo senza direzione che campa di espedienti non sempre legali. Suo zio Fabio gli chiede di fingersi il padre del bambino che Elena, una ragazza polacca, porta in grembo in modo da poter adottare il nascituro. è un film che abbiamo visto, mi pare fosse su Orizzonti, ha vinto qualcosa, non mi ricordo, vero?
Premio Fipresce,
ha vinto qualche premio, un film veramente valido, visto a Venezia, speriamo di vederlo.
Molto coraggioso,
molto coraggioso, poi ecco, un film che qualcuno non ha capito, ma che è veramente da non perdere, se c'è.
Vado io?
Sì.
Vicino all'orizzonte di Timo Tracte con Yannick Schumann e Luna Wedler. Cosa succede quando incontri l'amore della vita sapendo che non potrà durare? Jessica ha 18 anni e un futuro promettente quando un giorno incontra Danny. Bello, affascinante, sicuro di sé, dietro una facciata apparentemente perfetta, il ragazzo nasconde in realtà un doloroso segreto. Jessica capisce presto che il futuro che sogna con lui forse non arriverà mai, ma vuole credere fermamente in Danny e nella loro storia.
Eh sì, questo è importante.
Ne leggo uno io al volo perché poi c'è
esatto, bravo, che ne deve leggere uno.
Potenziale porcata mondiale.
Finché
questa,
Marte non ci si pari, di Tyler Gillett. Una donna sposa un uomo che fa parte di una famiglia dedita ai giochi. La sua prima notte di nozze si trasforma in un incubo molto pericoloso quando gli eccentrici soceri la costringono a partecipare a un terrificante nascondino.
Oddio.
Va bene.
Paura. Non sappiamo, no, anzi, lo sappiamo perché sarà nelle multisale. Invece, un film di animazione, One Piece Stampede.
Aligari.
Di Takashi. Perché Takashi è che no? È di Takashi Otsuka.
Scegli tu, guarda, cioè, vai tu.
I nomi sono così.
Vai.
La più grande esposizione mondiale di pirati, realizzata da pirati, un vero e proprio festival. Luffy e il resto della ciurma di Cappello di Paglia ricevono un invito da Buena Festa, noto come il signore delle festività. All'arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour, tantissimi pirati, compresi quelli della peggiore generazione, maiuscolo, L'atmosfera del posto è elettrica, dovrebbe essere un film.
Credo,
diciamo,
che sia un nome di un gruppo, peggiore generazione.
Sì, sì, non sì, è il nome di una generazione, di un...
Veloce, ragazzi, veloce.
Miserere.
Siamo in ritardo.
Miserere di Babix Makridis.
Babis Makridis, è un greco.
Babis Makridis, con Yannis Dracolopoulos. Evis Saulodis. No,
va bene,
nomi.
Nessuno di
ma non sappiamo dove esce, quindi.
Però la sinassi mi sembra interessante.
Un uomo singhiozza disperatamente, soddisfatto, ai piedi di un letto. Da quando la moglie è in coma, sperimenta la metà del mondo: la torta della vicina ogni mattina, gli abbracci della segretaria ogni congedo, l'affetto di un amico dopo ogni partita a racchettoni. Insomma, riesce a provare felicità solo quando percepisce la compassione degli altri nei suoi confronti.
Sembrava.
Il cinema greco comunque ce l'ha. Ce l'ha.
Vai, HD, chiudiamo.
Io, no, è tuo, dai.
Ah, va bene, lo prendo io. Entro mezzanotte di Peppino Orecchia, che
è
tra l'altro
questo
credo
che te l'ho passato.
Credo che lo conosca Smith, il regista, vero?
Di lunga data.
Tony Gangitano con Mario Pinato e Giulia Ielo.
Ielo è insieme, farà un grande film insieme a Otsuka.
No, vabbè, basta. Chiudiamola qui. Bere, mangiare e dormire a tutti i costi, la vita di un senza tetto, lontano dalla spiritualità e dalla fede, adagiato in un sistema sociale indifferente. Basta, mi fermo qui. Ielo Otsuka per me. Che allora, dopo la settimana scorsa ti ha toccato i Rokkazu, per me siamo.
Sappiamo siamo oltre, siamo che oltre. State aspettando il momento in cui parleremo di Rambo, dell'ultimo capitolo della saga di Rambo. E
che
quindi, visto che vogliamo caricarvi adrenalinici come non mai, questo è un altro pezzo tratto dalla soundtrack di questo film. Ovviamente sono i Doors, ovviamente sono 5-1. No one here gets out alive now. You get yours, baby, I'll get mine.
ballroom days are over, baby. Night is drawing near. Shadows of the evening crawl across the years. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes.
Sieben verdammt lange Tage. Bar Traumfabrik.
Ah, quanto è bello tornare a parlare di John Rambo. Si torna indietro nel tempo, veramente. Siamo arrivati al quinto episodio?
È il quinto, sì.
Perché prima era First Blood, adesso è diventato Last Blood.
No, ma sì, esatto. First Blood era il primo film. Il primo Rambo si chiamava First Blood, Primo Sangue, perché era tratto dal romanzo omonimo che era Primo
Sangue.
Esatto,
Primo Sangue.
Io però ricordo.
David
il
Moore.
Primo Rambo era bello, eh. Il primo Rambo era un gran film.
Sì, ma ci arrivi.
Primo Rambo era tanta roba. Che gli metteva dentro le budella.
Il primo Rambo era tanta roba.
Già Rambo 2 La Vendetta, che era diventato un modo di dire la anche negli anni 80.
Ma era una porcata.
Sì, è quello. No, quello è il terzo.
Quello che sbriciolava.
Le frecce esplosive è sul terzo.
È il terzo. Il secondo è quando lo rimandano in Vietnam, fuori tempo massimo.
Sono io che vengo a prendere.
Io, ragazzi, devo fare outing. L'ho visto al cinema il secondo.
Sì, ma penso anch'io.
85. Va bene. Poi c'è Rambo 3, 88. John Rambo salta.
Scusa, Rambo 3 qual è? Quello che va in Afghanistan?
Esatto, esatto.
No, Afghanistan. Cambogia.
Ah, quello che entra sembrava sud-est asiatico.
Il terzo è in Afghanistan.
Allora, scusate, io devo
Rambo
solo dire una
3
cosa.
Lo reclutano in Cambogia, in un baretto che fa cazzotti, sì. E poi allora, va a fare la missione.
Wikipedia dice che è dedicato al valoroso popolo afghano.
Ok, esatto. Io devo dire una cosa su questo blocco.
grande.
Nel momento in cui ovviamente il valoroso popolo afghano era il numero uno nella Russia.
Certo. Però io dico una cosa.
Adesso gliene frega un cazzo il valoroso popolo afghano.
Afghani!
No!
Poi se in Normandia, nello sbarco in Normandia non ci avete aiutato, esatto.
Al valoroso popolo afghano che vent'anni dopo l'abbiamo disseminato di mine a forma di bambolotto.
Però allora invece Rambo faceva il giusto. E devo dire solo una cosa a contributo di questo blocco, che c'è una scena nel 3 che non dimenticherò mai, in cui Rambo entra in una caverna in cui va a liberare un afghano che deve stare lì da un'infinità di tempo e gli fa: in che anno siamo? E Rambo, ovviamente, che è una persona priva dei sentimenti, fa 1985. E il poveraccio risponde: e finisce la sequenza.
Guardate, non sono cambiate troppo.
È meraviglioso.
Allora,
è meraviglioso.
Ecco, raccontaci
allora,
questo.
Io devo essere sincero, questo Rambo, la trama è abbastanza. Ne parlo dopo della trama, perché prima voglio fare un discorso introduttivo. Per Rambo
perché
vale
troppa
stesso,
trama.
Sì, troppa, veramente. Per Rambo vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Jesus. I fan sentivano la mancanza di un. Di questa riproposizione e di Jesus per ciò che riguarda il grande personaggio dei fratelli Coen in Grande Lebowski, e di Rambo per ciò che riguarda il grandissimo personaggio che ci piaccia o non ci piaccia, ha fatto comunque la storia di certa cinematografia di genere americano. Quindi sentivano comunque la mancanza, e lui però gliel'ha offerta in un modo strano. Allora, John Rambo è molto diverso dal Rambo precedente, i motivi sono presto detti. Rambo,
cioè, non John Rambo, stiamo parlando di Last Blood.
Sì, però John, lui si chiama sempre.
Sì, sì, certo, nome, no, John scusa, Rambo. Scusa, pensavo parlassi
sì, no, è Last Blood. Allora, Rambo, come sappiamo fin dal primo film, Rambo è un reietto rifiutato dalla società, è solo una macchina di sangue. In questo caso invece ha un ranch dove con buona economia aiuta alleva i cavalli, aiuta la forestale a ritrovare persone che sono scomparse, però poi è tormentato interiormente e torna nei tunnel. Lui che cosa fa? Abitando nel ranch in Arizona, scava tunnel nei confronti verso il Messico.
Come una marmotta.
Esatto. E vi giuro che è così. E affila coltelli.
Se è ripreso.
Cosa succede? Che nel frattempo c'è la nipote della sua amica storica messicana, che non ha i genitori e che John Rambo ha allevato come una figlia a suon di ceffoni, presumo, visto. Comunque. E questa figlia vuole trovare i genitori e quindi si reca in Messico.
Quindi possiamo dire che questo film è dedicato al valoroso popolo messicano.
Allora, il valoroso popolo messicano, se fossi nel valoroso popolo messicano, mi incazzerei un pochino, perché gli stereotipi, allora sappiamo innanzitutto da tanto immaginario, ma anche dalla storia recente, che il confine tra il Messico e l'Arizona non è certo un posto da fiaba, non è Disneyland, lo sappiamo, perché veramente è molto doloroso. Però qui forse che una cittadina americana che va in Messico e dopo mezz'ora è una schiava del sesso, insomma, forse doveva toccarlo un po' più piano. Ma perché fa questo John Rambo? Perché ha bisogno di nemici. John Rambo ha bisogno di nemici i quali facciano violenza dal punto di vista gratuito. Sono gratuiti. In questo caso sono due fratelli che sono, come dire, abitué del traffico di schiave del sesso. E niente, la prima volta che John Rambo tenta di recuperare questa nipote della sua amata, va in Messico e le prende di santa ragione, torna a casa, si
ci ripensa.
E lì nasce il film.
Ci ripensa.
E lì nasce il
film. A Messico gli emenano Rambo meato dai messicani.
E lui va in Messico, ragazzi. E qui parte il film.
Tanto c'ha 75 anni.
E qui parte il film. E qui parte la grandezza del film. Perché io c'è una mattanza di rara brutalità. E soprattutto noi abbiamo sparatorie, mitraglie, coltelli, sgozzamenti, scazzottate, mascelle che volano in una sequenza memorabile di cinema splatter. Ma diciamola tutta, perché John Rambo, il buon Sylvester Stallone, si affida allo splatter? Perché non c'ha più una lira. Questo film è girato a bassissimo budget e di conseguenza, come per Torturro, un film indipendente a bassissimo budget, ma
beh,
scritto
pari di 50 milioni.
Sì, però okay. Per un film come Rambo, per quello che
no,
fare,
era già 70, come incassi.
No, parlo del budget.
È un po' pochino comunque.
Comunque dà un valore.
Ha fatto un film che si è poggiato chiaramente sul genere B-movie dello splatter. È chiaro. E ripeto, una mattanza di rara ferocia, anche, diciamola tutta, John Rambo nei suoi film precedenti era cattivo, era crudele, ma non era, non aveva questa violenza pesante,
sì,
in questo caso invece ne vediamo d'ogni.
Era una violenza quasi, cioè, raffinata.
Quindi io vi lascio la palla con questa domanda.
La palla, a Cattivo voleva dire
una cosa
a nome dell'autore del romanzo
sì, David Moore, ha commentato dicendo: sono d'accordo con le recensioni, ovviamente non vi sto a dire che le recensioni sono pessime, sì, veramente. Il film è un disastro, sono imbarazzato ad avere il mio nome associato ad esso. Il film manca di anima, mi sono sentito meno umano dopo averlo visto e oggi è un messaggio sbagliato da dare. Nessuno ha voluto discutere con me di questo film e vorrei che lo avessero fatto. Date un'occhiata a Violenza ad una minorenne, film del 76 con James Mitchum, stessa trama. Questo è il commento dell'autore.
Però troppa trama. No, vabbè, però allora partiamo da il primo Rambo aveva un senso, c'era una logica. Via via si è andati in una direzione, forse.
No, via via basta vedere le medie dei voti, se vai su gli aggregatori che danno.
Rambo
il primo 2, film c'ha una media sia su Metacritic che su c'ha un 87-90. Gli altri c'hanno 35, 37. Esatto. Quest'ultimo c'ha 27.
Siamo seri che
siamo andati perché
lui ha portato avanti un personaggio. Le due colonne storiche della sua filmografia sono Rocky e Rambo. Non prendiamo un giro.
Esatto.
E però l'ultimo Rocky Balboa, sul quale io pianto in maniera clamorosa perché l'ho trovato un capolavoro su questo film.
Però lo so che
la cosa è questa:
persone.
Stiracchiando i personaggi, portandolo all'estremo, esce fuori l'essenza vera dei personaggi. Esatto. E se Rocky c'è un'umanità di fondo, perché è un tontolone che incassa botte dalla vita e dai pugili,
Rambo è un violento
gratuito. Questa è l'essenza delle due, portata alle estreme conseguenze film ognuno.
Ma perché il primo Rambo ci sta, il secondo
però non era un violento gratuito, era una vittima che reagiva
di un sistema che non funziona.
Parlo della serie.
Era un film politico.
Però attenzione, guarda come si è ristretto. Guarda come adesso ne parliamo anche su Americana. Guarda come si è ristretto il confine, diciamo, l'orizzonte. No, aspetta, l'orizzonte americano. Vietnam, i reduci, poi siamo andati in Cambogia, in Afghanistan, adesso siamo al confine col Messico.
Perché l'immaginario dei nuovi cattivi sono loro, lo vedi come si è
ristretto l'orizzonte.
Dico solo una cosa, anche perché hanno finiti quell'altro.
Ho sempre avuto la sensazione che
extraterrestri
fosse la versione oscura
e sempliciotta di Rocky. Quindi fin tanto che Rocky cercava, e anche con Creed, no, vediamo, certo, di mantenere una certa qualità, secondo me Rambo andava sempre più necessariamente verso il trash assoluto.
Quindi a me non mi stupisce. E su questa riflessione dobbiamo chiudere. Sentiamo ancora un pezzo tratto da Il Grande Lebowski. Questo è Captain Beefheart con Her Eyes Are a Blue Million Miles. Restiamo ancora un po' perché adesso arriva il professore e poi musica in HD, quindi godetevela che restate con noi.
I look at her and she looks at me. In her eyes I see the sea. I don't see what she sees in a man like me. She says she loves me. Her eyes, yeah, her eyes. Her eyes are a blue million miles.
E in una puntata come questa, dove siamo da John Ford, ma in realtà c'è anche Gerald Ford, e poi c'è stato Reagan, e poi Nixon, tutti i grandi presidenti americani, non potremo che avvicinare il nostro professore al grande,
importa il nome,
al grande Bill Clinton, diciamo il Clinton della nostra...
E occhio a quel che c'è sotto al tavolo!
Attenzione! Eccolo a voi, c'è il professore, il Bobby Clinton.
Sì, Bobby Clinton.
Dai, su.
Agevolità.
Va bene, farò...
Il Bobby Clinton.
Vabbè, eviterò di vedere cosa c'è sotto il tavolo della mia sala ovale, mettiamola così. Allora, ragazzi, oggi la mia riflessione doveva essere di tutt'altro tipo. Una sorta di bilancio su questo spigolo del prof, memoria di ciò che si è affrontato, delle sciocchezze che si sono dette anche in onore della famosa crisi del settimo anno. Veramente, vuole essere un bilancio. Ma poi, come dicono i TG più belli, più bravi, la stretta attualità, la stretta cronaca ha preso il sopravvento. E mio malgrado, proprio oggi mi sono ritrovato invischiato in una discussione di cui non sentivo il bisogno, ma che alla fine ho dovuto affrontare bevendo l'amaro calice dell'esposizione social, che io odio terribilmente, dover discutere via social. Vabbè, iniziamo, vi risparmio dei dettagli e andiamo al succo. È inutile, sono invecchiato, e sono invecchiato anche male rispetto a molti miei amici che, bontà loro, sfidano ancora il mondo. Aggiungo che sono invecchiato nel peggiore dei modi, vale a dire accontentandomi nella felicità e nella, come dire, compiacenza dell'accettazione. Traduzione: nel mio mestiere sono diventato un Vincenzo Mollica qualsiasi. Vale a dire, quasi sempre mi ritrovo a parlare di film che mi sono piaciuti, di album che ho adorato, di fumetti che mi hanno entusiasmato, di serie TV che mi hanno appassionato. Ecco, e allora diciamolo, come qualcuno mi ha fatto notare, qui sta il problema. Io da giovane non ero così. Ero un critico feroce, selvaggio, diciamola tutta, ero incazzato con il mondo della creazione artistica. Perché? Non lo so perché. Però anche il capolavoro più grande, se aveva un'inquadratura sbagliata, una virgola fuori posto, mi giravano i coglioni e l'opera era da gettare nella sua totalità. ora sono esattamente il contrario. Vale a dire, se un film di merda ha una sequenza degna di questo nome, che magari trovo gradevole, lo apprezzo, lo promuovo, cerco di trovare l'aspetto più positivo delle cose. Sarà questa la deriva verso una vecchiaia da rincoglionito? No, probabilmente
no,
sì.
No.
Però a questo quadro generale dobbiamo poi dare una cornice, fare di distinguo e chiarire le cose. Alla metà sono arrivata alla conclusione che è molto più facile fare un film che incontra il plauso della critica attraverso il cinema indipendente, quello con difficoltà economiche, con i limiti di budget e con le corse contro il tempo. Mi direte voi, ma che cazzo sta dicendo il prof? Ve lo spiego. Quasi sempre, per fare un bel film indipendente, che ha notevoli difficoltà economiche per essere realizzato, basta a volte alludere all'idea che vuole raccontare, derubricando tutto il resto appunto alle difficoltà. Tutti ci genuflettiamo al raccontino che ha sollevato il problema, gettando appena un po' di luce su una situazione. E sentiamo il coraggio di questi registi indipendenti quasi in modo incosciente. Il regista che ha fatto un film del genere con pochi mezzi. La frase solita che si dice in questa occasione è: ma pensa cosa poteva fare se aveva i soldi questo regista? No, io oggi sono nell'età in cui, non so se della saggezza o del rincoglionimento, ma insomma un'età in cui penso sia molto più difficile fare un grande film attraverso grandi mezzi che una produzione monstre ti mette a disposizione. Ecco, guarda, hai tutti i mezzi, un grande cast, un grande direttore della fotografia, tempo e soldi da buttare, ecco, ora hai tutti i mezzi, prova a sbagliarlo il film. E se sbagli sei un coglione. Eppure tantissimi film con ricchissimi mezzi sono pura feccia. Quando non si sbaglia, ma anzi si sfruttano tutti i ricchi mezzi ammessi a disposizione per fare un grande film, allora siamo dalle parti del capolavoro. E sapete perché? Perché il cinema è arte popolare per eccellenza, deve piacere a più persone possibili. Facciamo un paio di esempi della settimana scorsa. C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino e Joker di Todd Phillips. Entrambi, per motivi diversissimi, hanno ormai un credito nei confronti delle produzioni che possono chiedere ciò che vogliono e possono essere liberi come vogliono. Parlo appunto di Quentin Tarantino e di Todd Phillips. Badate bene, non sto paragonando i due registi, lontani per storia, poetica, altri milioni di cose. Sto paragonando la loro forza contrattuale, che se entrambi volessero 30 mignotte a sera sul set, la produzione glieli darebbe. Joker, in particolare, è un film popolare, e quando un film è popolare, noi non possiamo avere delle riserve dal punto di vista concettuale. Perché? Ma perché è evidente, i film popolari non possono essere troppo profondi, lavorando di sciabola e non di fioretto. Sono a maglie grosse, insomma. Non possiamo pretendere da questi film una capacità di analisi sociologica, una critica alla società a cui tutto al più possono alludere. Anche perché più si va in profondità nell'analisi di qualsiasi cosa, più c'è da tenere in considerazione un numero sempre maggiore di variabili, anche in contraddizione tra loro. E come fa un film che vuole essere popolare a fare tutto ciò? Non ci riescono i documentari, figuriamoci i film di fiction hollywoodiani. Ma quando il film crea un universo narrativo, ha raggiunto un ottimo livello di profondità analitica, basta, non facciamo Ibsen, non facciamo Strindberg con tutte le implicazioni e le variabili di casa di bambola. In questo Joker e C'era una volta ad Hollywood sono simili. Chi si aspettava un trattato di sociologia o di psicologia in Joker o una ricerca di senso della storia nella storia di Sharon Tate di Hollywood da Tarantino è rimasto deluso. Perché? Perché questi, come è stato detto mirabilmente da Simone Rossi, parlano il linguaggio del cinema, lavorano sull'immaginario cinematografico dei 60, dei 70, lo rielaborano, lo manipolano, lo masticano e rifanno la storia. È questa la loro grandezza ed è per questo che hanno avuto un grande successo di pubblico, perché parla al loro interno, alla loro sedimentazione che nemmeno sanno di avere. Un mio collega semianalfabeta, nonostante sia un mio collega, è andato a vedere Joker ed è uscito e ha detto: mi è piaciuto tantissimo. Perché? Non lo so neanch'io perché. Ha detto che sono banalità. Esatto, è questa la grandezza del cinema popolare. Quindi, se hai tanti mezzi e non sbagli il film, bene, hai già fatto il tuo. Smettiamo di prenderci per il culo. Il cinema è un'arte popolare e se raggiunge quante più persone possibili non è un demerito. Non sminuiamo i grandi numeri, perché questi grandi numeri misurano ciò che il cinema è. È una grande arte popolare in cui il pubblico deve specchiarsi e ritrovarsi, anche quando sullo schermo c'è il film di Chiara Ferragni che fa numeri da capogiro. Riflettiamo.
No, però per il resto un grande, grande, grandissimo applauso.
Bravo prof, vi dirò che io ho visto pure
e posso, e a sto punto posso dire una cosa.
Vergogna.
No, invece è stato più interessante che pensavo, anche se non sono riuscito a vederlo.
Volevo dire una cosa a favore di quanto ha detto il professore.
La grande narrativa popolare è il futuro.
E niente, passiamo.
Ve ne parlerò in un'altra occasione. Passiamo però a questo punto HD. Ve ne parlerò, visto che siete curiosi. Comunque, io per musica in HD ho trovato questa settimana pane per i miei denti, perché come sapete ieri si è aperta la 14ª festa del cinema di Roma. Noi lo sappiamo perché abbiamo un insider dentro, solo per quello abbiamo il nostro Marco della Torre, che salutiamo.
Bellagio.
Fino al Bellagio. 27 ottobre ospiterà tanti film e documentari musicali, e quindi
ha detto che il film di Norton è una bomba assoluta.
Norton mi sa che apriva, no? E io in realtà ho fatto un elenco di quelli che sono i film dedicati alla musica, personaggi musicali, quindi state attenti perché c'è molta roba interessante. Vado veloce. Il primo è il nuovo documentario di Ron Howard. Chi è Ron Howard? Lo conoscete, no?
Ha fatto quello sui Beatles.
Ha fatto un sacco di roba.
Ha fatto
e
anche Ricky
Cunningham.
È roscio.
Pavarotti.
È il grande Ricky
Cunningham. Film omonimo dedicato alla vita, alla carriera dell'intramontabile icona dell'opera lirica. Filmati inediti.
Sarebbe uno stronzo in senso buono.
Il tenore del popolo, così era soprannominato Luciano Pavarotti, viene messo, diciamo, a nudo e soprattutto viene descritto, ma del resto, insomma, ci voleva un documentario su Pavarotti fatto bene, pare che questo sia ben fatto. Un altro che invece magari è meno vicino a noi, chi è Michael Atkins?
Produzione
australiana, bravissimo, grande artista australiano. Anche il regista è australiano. Perché lo dico? Perché Richard Lowstein è uno dei miei, cioè un regista di uno dei miei film preferiti, che è E morì con un falafel in mano.
Il film degli anni 90 ha fatto bambasso.
Il titolo di questo è Mystify, e parla proprio del leader degli NXS che nel novembre 97 fu trovato impiccato con una cintura in una camera d'albergo. Personalità complessa e sensibile, comunque voce straordinaria, stile di vita a dir poco spericolato. Cos'altro presentano? Chi sarà questa Judy? Dai, sto parlando.
Sarà Judy Dench.
No, dai, Judy Garland.
Bravo.
Chi è?
Judy Garland, dal Mago di Oz.
Chi la interpreta? Renée Zellweger. Quella del diario di Bridget Jones, quella di Betty Love.
Grasso magra in questa occasione. Grasso magra.
Vabbè, vicina a Judy Garland nel 68, quando arrivò a Londra per esibirsi una serie di concerti. A 30 anni da quando aveva conquistato la fama con il Mago di Oz, e la descrive come questa donna fragile che aveva lavorato per 45 dei suoi 47 anni, era davvero esausta e assillata dal desiderio di tornare a casa. Poi qui andiamo un po' in Italia, perché il regista è Giorgio Testi, produzione italiana molto interessante dedicata a Nick Drake. Giorgio Testi, per chi non lo sapesse, ha lavorato, è uno di quelli che fa i videoclip per la gente più figa, ma non solo videoclip, anche documentari, Bon Jovi, Oasis, Sting, Rolling Stones, Pixies, Amy Winehouse, giusto per fare qualche nome. Lui è italiano.
Pure Calcutta.
Pure Calcutta, esattamente lui. Comunque, Nick Drake è descritto in questo documentario da Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo, che cercano di svelare le emozioni che nascono dalla musica ascoltando la musica dell'artista inglese, con interpretazioni appassionate di Andrea Pino, Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, Pier Sfaccini, Adele Nigro, insomma un bel quadro molto italiano di un artista d'oltremanica che comunque piace, quindi speriamo che abbia successo questo film. Poi torniamo negli States, così salutiamo nuovamente chi?
Ciao Pampa.
Chi salutiamo?
Sto cazzo.
No, lo devo tenere sveglio, se no mi si addormenta.
Facciamo attenzione a non sconfinare in Missouri.
Ma
salutiamo Don Burro.
Ma è anche quei fratelli Justin, sono partiti tutti.
Ma guarda, sono tutti insieme.
Se no loro sarebbero venuti, no?
Sono tutti insieme, sì, sì. E non ho ben capito quando torneranno. Sono preoccupatissimo, ma non importa.
Ok, comunque questo si intitola Western Stars. Chi è la stella dell'Ovest?
È sempre...
No, è Bruce Springsteen, film documentario che si intitola come l'ultimo album del boss. Ci sono tutti i 13 brani suonati dalla sua band e anche da un'intera orchestra, e poi filmati d'archivio e il racconto in prima persona di Springsteen di molte cose della sua vita. Poi ho lasciato in fondo uno che sicuramente non vorrete perdervi, ovvero Negramaro, l'anima vista da qui.
Ma guarda,
allora dura 41 minuti, quindi
ma ha il pregio di essere breve.
Ma che è un vino? Allora vi leggo il modo in cui si apre il documentario. non così, però quasi. C'è un istante esatto in cui i pianeti tutti dell'universo si allineano perfettamente tra loro, e in questa perfezione puntuale e precisa, nel caos interstellare che ci appartiene, noi ritroviamo il nostro ordine nel mondo.
Ma neanche i guardiani, neanche i guardiani della galassia.
Sappiate che siamo quasi al ventennale della band, e loro per la prima volta in questo documentario svelano il lato nascosto del rock,
cioè
vabbè, dato che siamo arrivati così
in
basso,
20 anni me la dici una canzone,
sappi, no,
se vuoi te la canto,
Smith ah. C'entra la musica anche con Pupazzi e la Riscossa, perché ci sono le voci di Achille Lauro, Elio, Federica Carta, Sade, e per te che ami particolarmente il calcio c'è anche Diletta Leotta,
la frigna,
Mandy
Aleotta,
in Playmobil, voce, in Playmobil The Movie scusate,
la frigna Ferretti.
Ci saranno le voci di J-Ax e Cristina D'Avena. Altra che Smith,
altra che la Pufferego.
Attenzione.
Chiudo perché in realtà in fondo avevo lasciato quello che penso valga la pena citarlo, perché opera italiana, Luca Onorati e Francesco Gargamelli. Gargamelli,
sì, cazzo.
Per restare in tema, presenteranno I Was Like You, ovvero il documentario sul concerto di Nirvana che si tenne a Marino, in provincia di Roma, il 22 febbraio del 94.
Io mi duole dirlo, c'ero.
Beh, perché ti duole allora dirlo?
È stato l'ultima...
Ti tocca andare a vederlo.
Suonò tutto il concerto girato di spalle al pubblico. Cioè, non fu una cosa... dura,
non però solo quel live, ma anche un viaggio.
Suonò di spalle perché c'era Tramontana, la rietta, certo, veniva da di qua.
Non sarà accorto di avere al pubblico. Comunque, è proprio un viaggio negli anni 90, e quindi in tutto quello che voleva dire andare a vedersi in Nirvana a Marino negli anni 90. Comunque, vogliamo riascoltare la voce indimenticabile di Kurt Cobain, e abbiamo scelto... Era fine del 93 quando registrano questo
applauso a scena
intramontabile brano di quella leggenda che era ed è tuttora David Bowie.
We passed upon the stair, spoken wasn't well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control, the face to face.
Pronti, pronti.
I searched for former land. For years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me.
Für sieben Brüder, Bartraumfabrik.
Ed è veramente un peccato tagliarla su questo bell'assolo, ma il tempo, amici miei, è tiranno, tirannissimo, specialmente quando è il momento della agenda cittadina, che questa settimana verrà fatta da un po' di persone. Ci manca un po' l'Aslo Kovacs che fa questa agenda cittadina.
Comunque, vabbè, ci accontenteremo di... Che ne so, di...
Andiamo a cominciare.
Sembri molto sicuro.
Cominciamo da uno dei cinema di prossimità, come dice colui, come dice Don Buro dal Missouri.
Dai che spacchi tutto!
Al cinema Zenith, in corso Cavour, via 27, insomma, Borgo 20 Giugno. Borgo 20 Giugno,
traversa,
cioè, sapete dove è lo Zenith, se non sapete dove è lo Zenith è un grosso problema. Potete trovare in questa settimana per tre programmazioni quotidiane Jesus Rolls Quintana è tornato, lo trovate alle 18, alle 19.45 e alle 21.30.
Andate
a vedere questo film che non ha niente a che fare, quindi abbiamo detto prima,
in realtà è uno spin-off con il suo ideale, con la prequel. Poetica dei Coen.
Sei una merda.
Che dura un minuto.
Decisioni tremende quella lì, eh.
Andate a vedere questo bellissimo film, Jesus Rolls allo Zenith.
Via Leccapalle, vai.
Sapete bene,
qui c'è il leccaculo. Siamo pari.
Sapete bene dov'è? Proprio sopra al ristorante Nadia.
L'importante è
pensiamo cose positive.
Che un po' la filosofia del professore l'ha dichiarato nel suo pezzo. Quindi.
Passiamo ad altro, non un cinema,
bensì
in un garage.
No, un cinematografo che.
Ah, no, pensavo.
Ci sono molti garage d'intorno che ci ascolta molto. Non tanto Mirko, secondo me, Mauro Gatti ci ascolta. Perché sentite cosa programma.
Ah no, allora, niente, che ci frega, andiamo al cinema.
Trovate al Sant'Angelo La Verità, film di Hirokazu Koreeda.
Le Verità. O La Verità, scusate, una delle due.
Sì, infatti ho fatto... che abbiamo altamente consigliato, tanto che ci ha ascoltato. Poi trovate dal 17 al 28 fino al 20 ottobre Joker tutte le sere alle 21.15 e poi trovate anche Ermitage, il potere dell'arte, che vi abbiamo consigliato questa sera. Inoltre giovedì 24 per gli amanti dell'opera, un classico ormai, nel senso che lo fanno spesso, di far ascoltare sul grande schermo e con il bel Dolby che c'è lì, The Royal Opera con Don Pasquale.
92 minuti di applausi!
Probabilmente. Vada, signore.
Ma tocca a me, siamo già arrivati al postmodernissimo.
No, c'è il Méliès prima, ma vuoi che faccia anche
quello? Anche il Méliès.
Fa anche il Méliès. Allora, il Méliès c'è alle 16.30 tutti i giorni a spasso col Panda.
Pensavo
da non
con
confondere
Daisy.
Con la Panda. No, col Panda. Anche perché, giusto, no, ci raccontava il nostro prof che oggi il traffico di Perugia era tutto
bloccato
da una singola panda.
Pronto, un attimo!
Attenti. E poi, fino al 23 ottobre, c'è Il mio profilo migliore con Juliette Binoche, film di Safi Nebbou. Non abbiamo detto nulla, giusto?
Non so nulla.
Juliette, sempre Juliette.
Infatti, vada.
E rimane il cinema postmodernissimo.
Hai detto si dice
giusto,
abbi pazienza. E veniamo all'ultimo cinema di prossimità di Perugia,
che sarebbe
il postmodernissimo.
Mi sembra molto sicuro.
Sì.
Hai controllato?
Sì, ho controllato. Hai fatto un sacco di roba,
ma di prossimità
amici.
Silenzio, cos'è questa insolenza?
Ecco, ti prego, abbi pazienza. Andiamo velocemente dal 17, cioè da ieri, e fino al 23 troverete Grazie a Dio, che non è un'invocazione ma il nuovo film di François Ozon, che spero recupereremo in settimana per parlarne, perché ne dicono un gran bene.
Ma siete impazziti!
Il documentario di Emir Kusturica, passato a Venezia lo scorso anno, Pepe Mujica, il... com'è il sottotitolo italiano? Ce l'avete?
Non lo so, l'avevamo
letto. Una vita suprema.
Una vita suprema, bravo,
una vita
sì.
Suprema, documentario che ci aveva lasciato un pochino così, con la mano in bocca, perché il personaggio di Mujica
meritava un po' più.
Da solo, già fa.
Ma se uno non sa di chi stiamo parlando, è un'occasione
che lo sa. È sempre bene che lo sa. Continua in programmazione anche qui Joker di Todd Phillips, con la differenza che siamo in VOST, in versione originale, quindi se volete vederlo in versione originale andate al postmodernissimo, se lo volete vedere doppiato perché siete
c'è
un po' più pigri, andate allo Zenith.
No, al Sant'Angelo.
Scusate.
Se in ogni caso che tu lo veda di qua o di là,
stavolta ti garantisco che non scappi.
Esatto. Continua in programmazione il film di Putti Pong.
Dove siamo? Aeropeng.
certo, come no. Mantarai e anche la scomparsa di mia madre, di Beniamino Barrese.
Hasta la vista!
Esatto. Alla madre, dicevo.
Ultima occasione per recuperare la nuova versione di Apocalypse Now è domani sera, 19 ottobre.
Merita.
Anche se domani sera c'è altro da vedere, come tutti sapete. E infine, 21.
Intanto andate, anzi, così poi.
Scusa,
ma che cazzo vuoi?
In quasi fine, 21-22 ottobre, The Shining Standard Edition. Andiamoci tutti a rivedere Stanley Kubrick perché fa sempre bene al cuore. E domani, ricordate che domani inizia Americana, e per dimostrare che siamo una trasmissione che alla fine chiude sempre il cerchio, HD poco fa ha nominato Bruce Springsteen e non posso non citare un album, credo del 95, che si intitolava proprio The Ghost of Tom Jodd, sì. E Tom Jodd è il protagonista, naturalmente, di Furore.
Portatelo via!
Finito?
Molto metallante. E voi non potete, prima di finire, non potete immaginare che cosa abbiamo visto rispetto a un momento meraviglioso degli anni 90, probabilmente un attimo prima.
Sì.
Un attimo prima di andare al concerto di Nirvana.
Ero almeno col mio famoso chiodo.
No, il suo famoso. Io direi di pubblicarla sulla pagina del bar.
Allora, facciamo così: se raggiungiamo, quanti fans siamo? 794. Se arriviamo a 800, postiamo la foto del professore
avanti che guida il gruppo a vedere i Metallica.
Al concerto di Marino, esatto. A vedere i Nirvana? No, i Metallica.
Lo vedi, ecco Marino.
Esatto.
La sagra c'è dell'ua.
Comunque,
siete tre stronzi.
Belle, adesso ce le fai vedere tutte.
Ignazio,
salutiamo così
Ignazio Marino.
Molto anni 90.
Ignazio, molto anni 90, tra l'altro. Va bene, ragazzi. Allora, speriamo di vederci la prossima settimana. Nel frattempo, senza dimenticarvi che domani c'è Americana, lo diciamo ancora una volta per il nostro Simone Rossi. Il programma è stato realizzato da noi presenti, il musicale per Simone Smith, director Hans Delbruck e Andrea Fioravanti, che ringraziamo. Ringraziamo anche Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Freuler Rottenweiler, e Nancy che ci sta instagrammando. Grazie a Marco Reatore che non c'è, e al professore. Finalmente a venerdì andiamo a cercare papà, che è uscito un attimo, dice che andava a Nettuno vicino a Roma, adesso lo ritroviamo. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.